dobbiamo veramente lodare Dio che ci dà questa grazia veramente infinita. Perché nonostante viviamo questi momenti molto difficili, vediamo tanta gente che è chiusa come un riccio, impaurita, noi non vogliamo certamente tentare Dio, ma ovviamente cerchiamo di trovare, un equilibrio, cercando di, non far affievolire la fede, che Dio ci chiede di avere proprio nei momenti di difficoltà o nei momenti in cui, ci sarebbe veramente ad avere paura, no? Dice il mio medico che mi ha fatto la visita, ed è un medico, mi ha detto: io non capisco come mai che così tanta conoscenza che abbiamo, la situazione ci sfugge così di mano che ci ritroviamo ad avere una pandemia dove non solo un paesino, ma un'intera nazione, tutto il mondo si ritrova ad avere. Io non ho voluto iniziare con quel medico un discorso, perché ovviamente ero sotto sua cura. In questo mondo in effetti c'è molta erudizione, e conoscenza però scientifica, accademica. Noi oggi, io con la vostra grazia nei miei confronti, desidero concentrarmi soltanto in quella che la Bibbia chiama conoscenza di Dio, la conoscenza spirituale, che è la parola di Dio. Questa conoscenza spirituale noi possiamo averla attraverso lo studio della parola di Dio. In nessun altro libro c'è la parola di Dio. In tutti gli altri libri di altre correnti filosofiche o religiose c'è la filosofia umana, c'è la saggezza umana, c'è ovviamente che deriva da tanta esperienza. Quindi la conoscenza della parola di Dio per coloro che rispondono alla sua santa chiamata. Difatti questo mio sermone è particolarmente dedicato a tanti di voi che siete collegati, che siete nuovi, ma anche ovviamente a tutti noi veterani che di tanto in tanto abbiamo bisogno di rispolverare certe cose, o perlomeno di rinnovarle dentro di noi. Qual è la differenza tra la sapienza dell'uomo e la sapienza di Dio? Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 3, versetto 19, che è scritto che la sapienza di questo mondo è follia presso Dio. Ora provate a dire questo a uno scienziato, a un medico, all'OMS. Provate a dire questo al nostro Premier, Mario Draghi, quando dice che la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, e vedrete le reazioni. La storia dimostra che la sapienza dell'uomo ha pochissima saggezza, perché secolo dopo secolo, di generazione in generazione, ripetiamo sempre gli stessi errori. Cambia la forma, ma la sostanza è sempre la stessa. E nessuna lungimiranza. Ecco, io mi sono tolto gli occhiali per avere lungimiranza, per potervi guardare e vedere meglio. La storia dimostra proprio questo, che l'uomo ha pochissima saggezza e nessuna lungimiranza. La conoscenza delle cose di Dio, invece, com'è? È perfetta. Ha una saggezza perfetta. È lungimirante. La parola lungimiranza cosa vi porta nella mente? Essere lungimirante non è una parola che si legge tutti i giorni, specialmente a livello governativo in varie nazioni, tutti tamponano i problemi, ma non ci sono piani strategici a lunga distanza. Noi siamo qui perché abbiamo un disegno a lunga distanza. Non è un bisogno che viene appagato nell'immediato, perché nell'immediato siamo come tutti a soffrire assieme al mondo e preghiamo per noi stessi e per il mondo. Quindi, al di là della nostra erudizione accademica, siamo delle persone sagge? E fino a che punto lo siamo? Siamo Siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, è vero, ma siamo talmente saggi da poter entrare, da poter essere così maturi da entrare nell'eternità, da poter entrare nel regno di Dio. Qualcuno può dire, ma che cosa c'entra la saggezza, la conoscenza con il regno di Dio, con lo spirito di Dio? Beh, essere il più grande scienziato del mondo o il più grande medico del mondo non lo esonera dall'essere un disonesto, dall'essere un traditore verso la propria moglie, verso la propria famiglia. E quindi non lo esonera nemmeno dall'inventare la bomba atomica o non lo esonera nemmeno da scatenare volontariamente o involontariamente una pandemia. Perché questo viene dall'uomo, non viene da Dio. La sapienza dell'uomo ti insegna soltanto che 2 più 2 fa 4. Invece la conoscenza di Dio ti insegna ad usare bene il 4, a usarlo bene quel 4, il risultato. Perché Dio è onnisciente e quindi ricco di saggezza e di lungimiranza. Peccato che in questo mondo c'è ben poca saggezza e ben poca lungimiranza. Ed è per questo motivo che noi esseri umani siamo così divisi, così infelici, così ammalati e alla fine invecchiamo e alla fine perfino moriamo. E il mondo è sull'orlo dell'autodistruzione dopo tante migliaia di anni. Mediante il suo profeta, Osea, Dio dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. In Osea capitolo 4, versetto 6, per i vostri appunti. Soltanto la conoscenza di Dio, fratelli e sorelle, soltanto la conoscenza di Dio può darci la saggezza, la chiave della salvezza, come vedremo più avanti. Infatti la conoscenza di Dio ci insegna ad iniziare, che cosa? Ad iniziare, non ad ultimare, ma ad iniziare una vita molto migliore, destinata ad esistere per sempre, ma non senza prima un ravvedimento, un vero ravvedimento, un vero ravvedimento. Difatti, questo sermone l'ho voluto intitolare per voi, per molti di voi che siete nuovi e per cui siamo grati a Dio, ma anche grati a voi che avete risposto a questa domanda, chiamata di Dio, l'ho intitolato così, molto semplice, primi passi per una nuova vita in Cristo. Perché molti amano Cristo, dicono di amare Cristo, ma vivono come Cristo vuole, oppure senza saperlo lo stanno offendendo. Tanti credono di amare Dio e lo amano magari in cuor proprio molto sinceramente, ma non si rendono conto, a motivo della loro ignoranza biblica, che stanno offendendo Dio, stanno offendendo il suo figliolo, Gesù Cristo. Molti pensano di essere pentiti quando il vero pentimento nemmeno lo conoscono cos'è, e poi scopriremo il perché. Quindi la conoscenza di Dio ci insegna ad iniziare una vita molto migliore, destinata ad esistere per sempre, ma non senza prima un vero ravvedimento. Difatti in Matteo capitolo 3, versetto 2, Matteo capitolo 3, versetto 2, Gesù cosa dice? Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. E in Atti 2, versetto 38, Atti 2, versetto 38, anche l'Apostolo Pietro è ispirato a ribadire: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per la remissione dei vostri peccati, e allora voi riceverete lo Spirito Santo di Dio. Sono dei passi elementari. Sono i primi passi per cambiare la vita, la nostra vita. E quindi in Atti 3,19 l'Apostolo Pietro, sempre in un'altra circostanza, aggiunge un particolare dicendo: Ravvedetevi dunque e, questa è la parte aggiunta, e convertitevi, perché ravvedersi e convertirsi non è la stessa cosa. Implica un processo, un cammino, implica un cambiamento. Ecco perché parlo di inizio. Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. Molti purtroppo sono stati ingannati, come lo eravamo tutti noi. Sono stati ingannati a credere di essere già salvati. Quindi questo messaggio è anche per tanti che provengono da altre realtà religiose, che allora è stato insegnato di essere già salvati, però senza alcun vero ravvedimento. Oh, ma cosa dici? Ora noi lo vedremo cos'è il vero ravvedimento. Dio ci esorta a ravvederci e ci esorta a convertirci per essere perdonati, purificati dei nostri peccati e per ricevere il dono dello Spirito Santo, che equivale alla salvezza eterna. Ora, come inizia questa meravigliosa esperienza, questa vita nuova? Come si può arrivare al vero ravvedimento ed essere realmente salvati? Alcuni hanno capito, ci scrivono e chiamano e dicono: Signor Carmelo, sarebbe davvero bello cominciare una nuova vita per entrare nel regno di Dio. Vorrei cambiare il mio modo di essere. Vorrei non cadere sempre negli stessi errori, ma non so da dove cominciare, perché mi ritrovo sempre ad essere come prima. Io non mi sento cambiato. Frequento la Chiesa, vado ogni domenica in chiesa, vado ogni domenica in chiesa, ma io sono sempre lo stesso. Sono tentato dalla pornografia, se vedo una donna o un uomo sono tentato, sono tentata, se devo odiare qualcuno non riesco a non odiarlo. Quindi primi passi per una nuova vita in Cristo, ragazzi. E anche persone che da tanti anni frequentano perfino la nostra Chiesa, questo processo di cambiamento non lo vivono veramente come lo dovrebbero vivere. Permettono al diavolo di avere, come abbiamo sentito nel messaggio di Marcello, che ringrazio per l'edificazione, che in effetti noi cadiamo nel tranello del diavolo che fa leva sui nostri punti deboli. L'antipatia, la simpatia, eccetera. Primi passi per una nuova vita in Cristo. Abbiamo tutto il tempo non solo di fare i primi passi, ma anche di alzarci se siamo caduti o atterrati e continuare il nostro percorso. Come arrivare al vero pentimento ed essere realmente salvati? Molti predicatori dicono che Dio ti accetta così come sei. Molti predicatori dicono che Dio ti accetta come sei, ma non lo dicono soltanto dal pulpito, lo dicono attraverso i poemi scritti, attraverso le canzoni, che tante volte musicalmente sono bellissime, ma il testo ti dice Dio ti accetta come sei, non c'è bisogno di alcun cambiamento. E su questa scia si accodono anche tutte le altre surrogati della New Age, no? Tu sei già Dio e quindi tutto questo non è vero, tutto questo è un imbroglio. Ci sono alcuni passi da fare, ci sono passi da fare ed è attitudini da cambiare. Sono pochi, ne ho elencato qui pochi, ma sono quelli indispensabili per camminare verso il regno di Dio. Il primo passo da fare è, se volete scrivere, rivestiamoci di umiltà. Ma cos'è l'umiltà? È lì il problema. Il mondo è pieno di apparente umiltà. L'umiltà è l'opposto della superbia. Ma avete mai visto una persona, una sola persona al mondo, che ammette di essere superbo? Io non l'ho mai visto. A volte si è credenti e allo stesso tempo superbi, senza saperlo, orgogliosissimi, senza saperlo. E questo non c'è solo nelle persone erudite, ma anche nelle persone meno erudite. Il pentimento vero inizia quando tu conosci e riconosci esattamente di cosa pentirti. Perché se tu non sai di che cosa ti devi pentire, puoi dire di essere pentito, ma non sai esattamente di che cosa. Magari pensi di essere pentito, non so, di essere alto, troppo alto, o di essere troppo basso, di essere brutto o di essere bello. Sto facendo degli esempi banali. Il cambiamento invece è diverso dal pentimento. Il cambiamento vero inizia quando ce la metti tutta per non peccare più. È chiaro che da solo non ce la farai, ma se tu ce la metti tutta, ce la metterai tutta anche a chiederlo a Dio. Ma se tu non ce la metti tutta, a Dio tu non la chiedi. Pentimento e cambiamento richiedono vera umiltà. Altrimenti la natura umana si oppone, e oppone molta resistenza. E l'opposizione al pentimento deriva generalmente da uno o da due fattori concomitanti. Il primo fattore che ci porta ad opporre resistenza verso l'umiltà vera è l'incredulità. Quando noi non crediamo in qualcosa, restiamo fermi nella nostra posizione e non cediamo. E l'altra è la superbia. Quindi incredulità e superbia, che è una parente molto vicina dell'orgoglio. Quindi la superbia di persone ancora carnali. Noi non siamo perfetti. Abbiamo la verità di Dio, ma ognuno di noi ancora abbiamo una gran parte di carnalità. E quindi abbiamo a volte incredulità e abbiamo a volte superbia, orgoglio. La vera umiltà invece com'è? Come pensate che sia la vera umiltà? La vera umiltà è arrendevole, desiderosa di cambiare. Quando uno dice, oh io sono così, o mi accetti così, se ti piace sono così, quella è superbia, quella è opposizione ad arrendersi a Dio e cercare di cambiare. Questo è l'inizio, e all'inizio è un'esperienza triste e dolorosa, perché siamo stati schiavi da vizi e dipendenze, da abitudini magari sbagliate. All'inizio c'è dolore e tristezza, se non ve lo dicessimo saremmo dei bugiardi. Ma solo all'inizio, questo è il bello del risvolto, solo all'inizio. Il non arrenderci a Dio produce molto più dolore e più tristezza fino alla morte senza alcuna speranza. Questa è la differenza tra chi si arrende e chi non si arrende. Perché all'inizio, quando uno si arrende umilmente, soffre, c'è la sofferenza e la tristezza. Ma è solo all'inizio, ricordiamolo, perché non arrendersi a Dio produce molto, ma molto più dolore, e alla fine c'è solo disperazione. Non c'è nemmeno la speranza della vita eterna. Andiamo nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo, in Secondo Corinzi, capitolo 7, versetto 10, dove leggiamo che la tristezza, secondo Dio, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Vedete, non vi nascondiamo le cose belle o nemmeno le cose brutte. I peccati di questo mondo producono tristezza e morte invece. E la via di Dio invece ci procura la tristezza solo all'inizio, mediante la richiesta di pentimento. Ma una volta pentiti inizia un mutamento, e inizia il cammino verso la salvezza, il che ci infonde che cosa? Ci infonde pace e una gioia indescrivibili. Quindi riconoscere i nostri peccati e riconoscere la nostra buona volontà di non peccare più sono i primi piccoli passi da fare per avere una vita nuova in Cristo. Sono indispensabili per arrivare al vero pentimento e a vivere la vita nuova verso il regno di Dio. Non si può sperare di vivere in armonia con Dio senza un vero pentimento. Allora qui entra in ballo, ma pentimento di che cosa? Perché tu non puoi essere pentito di ciò che non sai di che cosa ti devi pentire. Sapete, per aiutare a capire questa domanda di che cosa o il pentimento che cos'è, basta vedere per esempio i quaccheri, che non sto puntando il dito, non li sto giudicando, ma solo per capire perché si chiudono fra di loro in un campo estraneati da tutto il resto del mondo, oppure altri gruppi come gli Amish dell'Olanda o della Germania o in America stessa, perché si chiudono così? Perché per loro il peccato è, per esempio, non so, accendere la luce oppure guidare l'automobile. Ma faccio un esempio, ma è veramente per loro è un peccato ballare, per esempio, come per esempio noi occidentali balliamo tenendo una ragazza così, per loro questo è peccato. Ma è un loro modo di vedere il peccato, non è il modo di vedere di Dio. Perché quando diciamo pentimento di che cosa, lo vedremo tra poco. Per ora mi soffermo a spiegare quale attitudine richiede il pentimento vero. Perché oltre di che cosa ci dobbiamo pentire, implica anche e coinvolge anche un'attitudine. È un'attitudine ben precisa, descritta nel libro del profeta Isaia, capitolo 66, versetto 2. Apriamo insieme, fratelli e sorelle, in Isaia, capitolo 66, nel versetto 2, dove Dio dice: ecco su chi io poserò lo sguardo. Molti di voi avete già letto questa scrittura, ma alcuni non la conoscono. Dice: ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile. E poi, per essere sicuro, Dio descrive cos'è l'umiltà. È colui che ha lo spirito contrito. Secondo, è colui che trema alla mia parola. E molti credono di essere pentiti. Molti credono di essere pentiti, ma la loro vita è realmente cambiata? Spesso lo è solo esteriormente, ma intimamente sono ancora schiavi del peccato e della superbia, magari senza rendersene conto. Cioè, quando dico essere schiavi del peccato, significa che capiscono che stanno commettendo un peccato che non lo dovrebbero fare. Ma la differenza è che non lo disgustano, perché si può capire che io, per esempio, sto peccando, ma non provo lo stesso disgusto che prova Dio verso il peccato. Quindi ci sono alcuni stereotipi che non hanno nulla a che fare con la vera umiltà, e questo serve a noi anche veterani della fede. Umili non sono necessariamente le persone di corporatura piccola e scarna, che ostentano una presunta santità camminando a piccoli passi e parlando con santimonia. E normalmente uno ci cade quando dice: mamma mia, quella è una persona umile, perché queste persone spesso invece nascondono superbia e giudicano gli altri in cuor proprio, perché gli altri sono spendaccioni oppure sono troppo larghi in tante cose. Umili non sono le persone che seguono una religione ciecamente, senza mai verificarne la veridicità. Ci sono tante persone che frequentano tante chiese, ma che non conoscono appieno la Sacra Bibbia. Questa non è umiltà, è irresponsabilità. La vera umiltà è una virtù interiore con delle caratteristiche ben precise, come abbiamo letto in Isaia 66, nel versetto 2. E quindi guardiamole un tantino meglio, più da vicino. L'umile ha lo spirito contrito, abbiamo letto, vero? Perché? Cosa significa avere lo spirito contrito? Riconosce di non essere perfetto. A differenza dei superbi, i quali, con spirito farisaico, presumono di essere giusti e disprezzano gli altri, mai davanti, sempre in cuor proprio. Giudicano perfino Dio. Alcuni dicono, dov'è Dio? Perché permette tutte queste ingiustizie? Giudicano senza nemmeno conoscere Dio, senza nemmeno conoscere il piano di Dio, il disegno di Dio. E si ricordano di Dio solo quando succede qualche tragedia, qualcosa di come una pandemia, che magari accusano dov'è Dio, perché l'ha fatta cadere, quando poi siamo stati noi stessi ad averla provocata. E questo non è spirito contrito, e nemmeno umiltà, è incredulità e superbia. La vera umiltà è descritta da Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 18. Un'altra, e questa è una parabola che tante volte abbiamo letto, ma abbiamo bisogno e ci fa bene a rispolverarla. In Luca 18, versetto 10, dal versetto 10, Gesù racconta questa parabola per farci capire qualcosa, che cos'è l'umiltà e che cos'è la falsa umiltà. Due uomini salirono al Tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro era un pubblicano, cioè meno religioso apparentemente, secondo il giudizio degli uomini. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano». Quindi fa anche un raffronto, un paragone. «Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». E Gesù conclude dicendo: «Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato da Dio». Quindi abbiamo capito la differenza, no? Il fariseo, dietro la sua apparente religiosità, è superbo, perché pensa di poter stare in piedi davanti a Dio. C'è tanta gente che non si inginocchia nemmeno quando prega, se mai prega. Il fariseo è superbo perché pensa di poter stare in piedi davanti a Dio e vanta la sua presunta perfezione e si compiace nel vedere la debolezza del pubblicano. Il pubblicano invece confessa di essere debole, di non essere stato perfetto in ciò che avrebbe dovuto fare e chiede sinceramente perdono a Dio. Cioè, questa parabola da molti viene fraintesa come per dire: tanto, visto che Gesù giustifica il pubblicano, io mi devo comportare come quel pubblicano, da peccatore. No, sta dicendo lui confessa il fatto che non è riuscito a fare quello che Dio gli chiede di fare. Mentre noi corriamo il rischio di diventare farisei, cioè che abbiamo tutto questo zelo nel fare e allora nella vita privata, nel nostro cuore o dal pulpito accusiamo il mondo, ma il mondo non è ancora chiamato. Non è ancora chiamato. Quindi perché innalzarci davanti al mondo quando in realtà quel poco che sappiamo fare è grazie a quello che Dio ci ha rivelato e grazie all'aiuto di Dio? Quindi non abbiamo nulla di cui vantarci, perché quel poco di buono che riusciamo a fare è lo Spirito di Dio in noi, e quindi la lode va a Dio. Allora, qual è il giudizio di Gesù in questa parabola? Dice: io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato. Quindi, e chi si abbassa sarà innalzato. E Dio pose il suo sguardo su quelli che hanno lo spirito contrito. Ora vediamo l'altra caratteristica della vera umiltà descritta in Isaia 66, versetto 2, dove Dio dice: io poserò il mio sguardo non solo su colui che ha lo spirito contrito, ma dice poserò il mio sguardo anche su colui che trema alla mia parola. Spirito contrito e tremore verso la parola di Dio. La parola di Dio sappiamo che è la Bibbia, ma non tutti lo credono. Che significa tremare davanti alla Bibbia? Significa attribuirgli il giusto valore che essa ha. È la parola di Dio. La parola di Dio è tutta la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento. La Bibbia afferma di essere la parola di Dio, è la Bibbia stessa che lo afferma, indirizzata a tutta l'umanità. E giustamente uno potrebbe dire, vabbè, anch'io posso dire di essere Napoleone, ma bisogna vedere se ci sei veramente. Cioè la Bibbia afferma, però va messa alla prova. Difatti la Bibbia dice che è la parola di Dio indirizzata a tutta l'umanità, per la salvezza dell'umanità stessa. Eppure molto spesso sono le persone più intelligenti e più erudite a non credere che la Bibbia sia la parola di Dio, perché si mettono a tu per tu con Dio a discuterne e a sfidarlo. Alcuni perfino la scherniscono e addirittura l'hanno abolita nella loro vita per esaltare la loro sapienza umana, per esaltare la loro finta umiltà, nascondendo il loro orgoglio verso quel poco di follia che hanno, che per loro però è sapienza, la sapienza del mondo. E Dio ovviamente se ne ride di tutta questa sapienza. È un fenomeno vecchio quanto l'uomo. Difatti, dice l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Romani, nel primo capitolo, versetto 22, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagine simile a quella di un uomo corruttibile. E questa l'umanità sta arrivando al punto che adora ciò che l'uomo dice molto, ma molto più di quello che Dio dice nella Bibbia. Noi vediamo milioni di esseri umani accodati alle leggi dell'uomo senza più nemmeno avere fede in Dio. Perfino in quel quadro dove c'è di Michelangelo, dove c'è la mano di Dio che con il dito tocca il dito dell'umanità, adesso quella mano di Dio gli hanno messo un guanto. Il fallimento della fede, il fallimento della religiosità, il fallimento del cattolicesimo. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto invece in eterno. Con la scusa di essere al servizio della società, i leader politici e religiosi di questo mondo sono in realtà schiavi del Dio Danaro e delle loro perversioni, dei loro interessi materiali. Perciò Dio apre la mente soltanto agli umili. Questa è la ragione per cui Dio apre la mente a tanti scemi come noi, perché scemi ci vedono come degli scemi, dei bigotti, di mente chiusa. Difatti io ho smesso di parlare con quel medico quando si parlava di pandemia, quando lui diceva ma ci vuole intelligenza. Automaticamente mi stava dicendo: se la pensi diversamente da me non sei intelligente. Dio apre la mente soltanto agli umili per svergognare quelli che sono forti, e lo farà. Le persone veramente umili non rigettano la parola di Dio a priori, ma tremano davanti al fatto che leggere la Bibbia significa iniziare ad ascoltare e a conoscere il vero Dio, il creatore dell'umanità. Ma se solo noi ci crediamo a questo, dice: io ho questa Bibbia, qui è Dio, il creatore dell'umanità, il creatore dell'universo, di tutti i mondi, che con la sua parola ci tiene in vita, allora io gli do un peso molto diverso. Ma non lo vediamo questo fare da parte del mondo, nemmeno nelle chiese. Tremare davanti alla parola di Dio. Tremi tu davanti alla parola di Dio. Quando leggiamo la parola di Dio, tremiamo? E questa è la seconda attitudine da praticare per arrivare al vero pentimento e iniziare a vivere una nuova vita in Cristo verso la vita eterna, come è scritto in Filippesi capitolo 2, dai versetti 12 a 15, dove leggiamo: compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Ma fino a che punto ci crediamo che Dio opera in noi? Ma il Dio che risuscitò Lazzaro, il Dio che risuscitò lui stesso, che è asceso al cielo e che è presso il Padre e che ascolta queste nostre parole, ma voi pensate che permette determinate cose alla nostra vita? Dice: compite la vostra salvezza, nel versetto 15, affinché siate irreprensibili e integri, irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Ma vi rendete conto che il mondo, con le sue leggi umane, sta andando in una direzione per oscurare la nostra luce e per impedirci di tenere alta la parola di Dio? Vi rendete conto del periodo che stiamo vivendo, dove il mondo sta andando? Lo studio della parola di Dio non deve essere fino a se stesso, ovviamente. Non deve essere per ostentare sapienza o una presunta perfezione, ma è per imparare ad essere irreprensibili e integri nell'amore di Dio. E questo è importante, ma quando noi seguiamo in tutto e per tutto il mondo, noi scandalizziamo i più piccoli. Noi li scandalizziamo. E non siamo né irreprensibili né integri nell'amore di Dio. Dice: l'amore di Dio non ci dovrebbe dare nessuna paura. Il mondo vive nella paura. E quindi dobbiamo essere la luce di Dio nel mondo, non la nostra luce personale, la luce di Dio nel mondo, affinché la parola di Dio non sia diffamata per causa nostra. E quindi abbiamo bisogno di prendere delle posizioni ben precise e dobbiamo fare delle scelte se siamo dalla parte dell'uomo o dalla parte di Dio, dalla parte della legge dell'uomo o della legge di Dio. E queste scelte, questa richiesta di fare scelte verrà sempre di più man mano che l'uomo cercherà di oscurare la luce della parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15 fino al 18, Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ripetiamolo. Gesù dice: se mi amate, se voi dite di amarmi, osservate i miei comandamenti. Ed io, se voi fate questo, pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. E questo consolatore è lo Spirito della verità. La verità. Che il governatore Pilato dice: che cos'è la verità? qui è rivelata la verità, che il mondo non può ricevere. Il mondo con i suoi leader non possono ricevere questa verità. E vediamo perché. Perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché questo spirito dimora con voi e sarà in voi. E poi una promessa bellissima dice: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Gesù tornerà personalmente, ma è già tornato con lo Spirito al momento, nel giorno di Pentecoste, perché questo Consolatore non è altro che lo Spirito di Gesù Cristo, non è altro che lo Spirito Santo. E prima che Lui lasciasse i Suoi Apostoli e ascendesse al cielo, disse: non vi preoccupate, perché io sarò con voi fino alla fine dell'era presente. E se Lui è con noi, e questo richiede fede, chi può essere contro di noi? Chi può farci del male? Che cosa può danneggiarci? Naturalmente non siamo chiamati a tentare Dio come quando Gesù era nel deserto e il diavolo cercava: se tu sei figlio di Dio, buttati da questo monte, perché gli angeli ti prenderanno e non ti faranno sfracellare. Non dobbiamo tentare Dio, ma non dobbiamo morire. Non dobbiamo mettere a morte la nostra fede. Molti dicono di amare Gesù, ma osservano i suoi comandamenti? Santificano ad esempio il sabato, che è il quarto dei 10 comandamenti? No, non lo fanno. Santificano le feste bibliche? No, non lo fanno. Essi santificano che cosa? Le feste del mondo. Le feste del mondo ci sono tutte. Creagli, inventagli una festa in un giorno qualsiasi dell'anno e te la faranno. Essi santificano le feste del mondo palesando così di non avere affatto lo spirito della verità e di non essere fedeli alla parola di Dio. E questi sono i religiosi che lo insegnano, che sviano i popoli. Questo mondo è letteralmente schiavo dei suoi stessi sistemi sociali, politici e religiosi, i cui leader conoscono la Bibbia. Vi garantisco che molti leader di quelli la conoscono e addirittura sanno benissimo dove la devono distruggere e il perché la vogliono distruggere. E la disprezzano, facendo vivere i popoli nel peccato anziché promuovere le leggi di Dio. La verità è che non l'uomo, ma soltanto Dio sa che cos'è il peccato. Soltanto Dio ha l'autorità di stabilire che cos'è il peccato di cui tu, di cui io, di cui tutti noi ci dobbiamo ravvedere e pentire. Andiamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 3, versetto 4, dove Dio rivela che chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. E il peccato è la violazione della legge di Dio. E in Romani capitolo 3, versetto 12 e 23, c'è un altro pezzo di verità riguardo a che cos'è il peccato. Dice: tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Praticamente storia scritta in anticipo. L'ha scritta Paolo 2000 anni fa, ma si applica anche a noi. Questa è una delle ragioni per cui Gesù farà entrare nel suo regno soltanto quelli che si ravvedono dei loro peccati e si fanno battezzare per ricevere lo Spirito di Dio. E fino ad ora pochissime persone, un piccolo gregge, pochissime persone, un piccolo gregge al quale Gesù ha promesso il regno. Difatti Luca 12, nel versetto 32, dice: non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. A un piccolo gregge, non a una marea di persone che seguono come tanti ciechi. Per far parte del piccolo gregge dobbiamo imparare ad amare Dio del suo stesso amore. Dobbiamo imparare ad amare Dio del suo stesso amore. E molti vantano di amare Dio. E magari in cuor proprio sentono di amare Dio, ma lo offendono. Quando io ero bambino, non ho mai dubitato di voler bene, di amare i miei genitori, ma ho fatto così tante cose che li facevano piangere. In che modo Gesù ci ha amato? Egli ci ha amato pagando la penalità di morte al posto nostro, allo scopo di riscattarci dalla morte eterna. Questo lo sappiamo e lo diciamo tutti quelli che diciamo di essere cristiani. Però quello che molti non sanno è lo scopo per cui lui ha fatto questo. E lo scopo è scritto nel versetto 4 di Romani 8, dove dice affinché la giustizia della sua legge si adempisse in noi che non camminiamo più secondo la nostra carne, ma secondo il suo spirito. E avete mai visto voi un leader umano dare la propria vita per il suo popolo? Io ho visto anche che addirittura, non voglio andare avanti, non basterebbe a riscattare un intero popolo se io mi sacrificassi la mia vita, ammesso e concesso che io riuscissi a farlo. Gesù ha invece il potere di riscattare tutto il genere umano dalla morte eterna, perché lui è il creatore, la sua vita è eterna, e quindi vale più della nostra vita di noi tutti mortali. Egli è risorto ed ha il potere di risuscitare a vita eterna tutti coloro che l'amano. Per alcuni di voi può dire sono cose che già sappiamo da tempo. Però ci sono quelli che credono che Gesù è soltanto un uomo, mentre Gesù è il creatore, è parte dell'Eterno, è solo per questo motivo la sua unica vita vale la vita di tutti noi. Ora, che cos'è esattamente l'amore di Dio? Visto che molti usano la parola amore in modo così inflazionato. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, perché gravoso è il mondo, gravoso è questo mondo, non la via di Dio. Uno dei capi giudei interrogò Gesù dicendo, maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù come gli rispose? Nel versetto 17 gli disse, se tu vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti, osservali. Questo è Matteo 19, versetto 16. Ora, questo cosa significa? Che soltanto osservando i comandamenti di Dio, anche voi novizi, potete sperare di arrivare al vero pentimento, iniziare a vivere in armonia con Dio e ricevere il dono della vita eterna quando Gesù Cristo tornerà sulla terra con l'immortalità di Dio. E solo così anche noi, veterani nella fede, possiamo sperare di non esserci affaticato in vano. Questo richiede uno spirito sempre contrito e un cuore che trema sempre davanti alla parola di Dio. Non tenerlo al comodino e non leggerlo mai. Non tenerlo nella scaffalatura e non leggerla mai. La stessa umiltà dei bambini dobbiamo avere. Gesù pregava dicendo, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Per dire che quando uno si monta la testa e pensa di sapere, perché l'intelligenza umana da che doveva essere, non è che Dio ci ha fatti intelligenti, ma quando uno acquisisce sapienza è la motivazione che è sbagliata. Io voglio essere intelligente, più intelligente di te, ecco il paragone. Io voglio essere più intelligente di te perché io così ti sottometto. Cioè la differenza tra l'intelligenza di Dio e l'intelligenza dell'uomo è che l'uomo la usa per sottomettere il proprio prossimo. In Matteo 6, versetto 33, Matteo 6, versetto 33, Gesù ci dice: non siate in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E oggi noi vediamo il mondo che è tutto preoccupato a curare e a proteggere il corpo, ma non si stanno tanto preoccupando della loro mente, del loro libero arbitrio e della loro libertà, che vale molto, ma molto, ma molto di più del corpo. Perché il corpo è solo un involucro, uno strumento, un mezzo. È una questione di fede e di priorità. Qual è la tua fede e la tua priorità? Qual è la nostra fede e priorità? La maggior parte della gente è semplicemente cieca e incredula, interessata soltanto ai bisogni materiali, come se ci fosse un velo, proprio un velo che non fa loro vedere il bene supremo, il bene più grande, il regno di Dio, la via di Dio. In Matteo 22, dal versetto 2 fino al 14, Matteo 22, dal versetto 2 fino al 14, leggiamo l'invito di Dio Padre alle nozze di suo figlio Gesù. E Gesù racconta questa: il regno dei cieli è simile a un re, il re naturalmente è Dio, il quale preparò le nozze di suo figlio, Gesù Cristo, e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto, venite, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Vedete, è una questione di priorità, questione di incredulità, di sottovalutare l'invito, la meta. E il mondo è così. Il mondo è così. La sua indifferenza al generoso invito di Dio è palese. È palese. Molti frequentano le chiese per tradizione. E gli altri? Ci sono altri tipi di persone, in questo caso sono religiosi. Quelli che si dicono religiosi, dice nel versetto 6, hanno preso i messaggeri di Dio, li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare le loro città. Praticamente si sta riferendo ai giudei che non riconobbero il Messia in Gesù Cristo. E Dio permise la fine del regno di Giuda e di Israele, come anche nel 70 d.C. la distruzione del Tempio, proprio per questo motivo. E per lo stesso motivo Dio farà cadere tutti i regni umani che disconoscono le sue sante leggi. È solo questione di tempo. È solo questione di tempo. Nel frattempo Dio che cosa sta facendo? Entriamo noi in questo scenario. Nel versetto 8 Dio disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate alle nozze chiunque troverete, chiunque. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovarono, notate bene, cattivi e buoni. Magari potrebbe essere, cioè, interessati e meno interessati. Opportunisti e meno opportunisti. Perché c'è chi frequenta una chiesa per trovare la fidanzata o il fidanzato, non necessariamente perché cerca la verità e creare un rapporto con Dio o per ravvedersi o per iniziare una nuova vita in Cristo. Quindi dice, trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. La sala delle nozze, che cos'è? È la chiesa di Dio. La promessa sposa di Cristo. Ma non tutti nella Chiesa sono maturi per entrare nel regno di Dio. E la parabola continua nel versetto 11. Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze. E il re gli disse: Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? Che cos'è l'abito da nozze lo vedremo tra poco. E quel commensale non aprì bocca, non aveva nulla da dire. Allora il re disse ai servi: Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Significa che quello è come alcuni parlamentari che vogliono dire a loro nel Parlamento, non vogliono uscire, allora vengono chiamati i messi e se lo portano a forza. Non voleva uscire dalla chiesa. Quindi legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori, dove la via di Dio, la luce di Dio non c'è. E lì sarà il pianto e lo stridore di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi si fanno eleggere. Pochi sono gli eletti. Quindi quelli che indossano l'abito da nozze sono davvero pochi. Non dico siamo davvero pochi. Io veramente non so cosa farei, cosa darei per poter dire siamo noi. Ma è giusto dire che sono davvero pochi, perché spetta a Dio stabilirlo. Quelli che indossano l'abito da nozze sono la promessa sposa di Cristo. Un piccolo gregge, che come scritto in Apocalisse 19, versetto 8, dice le è stato dato alla Chiesa di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, cioè è il tessuto migliore che esiste fra tutti i tessuti. Poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Chi sono i santi? Quelli che vengono beatificati e alcuni e tanti pensano che sono in cielo. I santi sono quelli che si tengono lontani dal peccato, quelli che sono veramente ravveduti dai loro peccati e che sono come, o che qui dovremmo dire, come degli azimi viventi che tengono continuamente il peccato lontano dalla loro vita. E che solo così possono poi ricevere, possiamo ricevere il dono dello Spirito Santo. Le opere giuste sono simboleggiate dall'abito da nozze fatto di lino finissimo che dobbiamo indossare per essere ammessi alle nozze di Gesù, altrimenti saremo gettati nelle tenebre di questo mondo e morire per sempre nello stagno di fuoco. Fratelli, ogni sabato voi siete la nostra gioia, voi siete la nostra gioia, anche voi che siete collegati, è la gioia soprattutto di Dio, perché partecipate alla Santa Assemblea per onorarlo nel giorno da Lui santificato, perché ci sforziamo di tenere lontano i peccati, ci sforziamo di osservare tutti i comandamenti di Dio, per imparare il vero pentimento e a vivere in armonia con Dio Padre, e con la sua parola vivente che è il nostro Signore Gesù Cristo. Per concludere, fratelli e sorelle, quando avete bisogno, quando abbiamo bisogno di capire una parte oscura della parola di Dio, o quando abbiamo bisogno di cambiare una parte brutta del nostro carattere, allora dobbiamo rivolgerci direttamente in preghiera a Dio, che è la vera fonte della saggezza e di tutta la conoscenza spirituale, come ci insegna uno dei fratelli di Gesù, che è Giacomo. In Giacomo capitolo 1, versetto 5 e 6, con questa scrittura concludo il mio sermone, Giacomo capitolo 1, versetto 5, dice: Se poi qualcuno di voi manca di conoscenza, la chieda a Dio, la chieda a Dio, chiediamola a Dio in preghiera, perché Dio dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, senza recriminare, e gli sarà data. Mai permettere a un nostro peccato di impedirci di andare da Lui in ginocchio, perché è quello che vuole il diavolo non vuole farci peccare e basta, il diavolo vuole farci restare nel peccato. Quindi nel versetto 6 chiediamo a Dio con fede, senza dubitare che Dio è misericordioso e ci può perdonare. Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Bisogna chiedere a Dio prima ancora che agli uomini. Esistono così tante chiese, fratelli e sorelle, e così tante religioni diverse fra di loro. Perché? Perché i loro pastori insegnano erroneamente che Gesù ha abolito i suoi comandamenti e quindi non possono sapere di che cosa pentirsi. E non possono nemmeno avere, di conseguenza, lo spirito della verità. Hanno un miscuglio di verità e di errori. Ricordiamo che per conoscere il vero ravvedimento, per crescere nella conoscenza della parola di Dio e per essere realmente convertiti nella vita nuova in Cristo, bisogna sempre andare alla vera fonte della verità. E quella fonte è Gesù Cristo, è il Padre Eterno. Nel Vangelo di Giovanni 14, nel versetto 13, Gesù ha detto: qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Avete mai pensato che ognuno di noi può fare una cosa affinché il Padre sia glorificato? Oppure facciamo qualcosa di cui il Padre, portiamo il Padre a vergognarsi di noi. Cosa c'è di importante del chiedere lo spirito della verità e della vita eterna? Ora che lo sappiamo, chiediamolo a Dio, che dona generosamente. E mi piace concludere questo sermone con una meravigliosa promessa di Dio in Romani 8:11. Dice, e questo veramente è la fine, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vi farà risuscitare anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo visto i primi passi da fare per arrivare al vero ravvedimento e le attitudini da coltivare per trasformare la nostra esistenza in una vita realmente nuova, meravigliosa in Gesù Cristo. Non trascuriamo questa verità, sapendo che esse ci condurranno al regno di Dio, alla vera giustizia, al vero amore per l'eternità.